Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, Niccolò Comotti qui alla 78esima edizione, questo sarà un bello show di lingua per i prossimi 12 giorni, 78esima edizione del Festival di Venezia e oggi sono in compagnia di Paolo Pisanelli, benvenuto.
Welcome.
Ciao.
The World in Shots.
The World in
Shots. Il mondo a scatti è il film di cui parliamo.
Ah, beh, lo facciamo in inglese? La mischiamo?
No, mi piaceva la tua intro, allora ho risposto per le rime.
Il mondo a scatti. Ho avuto il piacere di vedere il film. Bellissimo documento, non documento, documento del documento.
È proprio un film documentario, diciamo così.
Esatto. Dimmi un po', però, partiamo proprio da questa esperienza con Cecilia. Con Cecilia Mangini, quindi il film è vostro. A quattro mani oppure otto mani, 16 mani, non so quante mani avevate,
perché diciamo che è a quattro mani, ma in realtà è a sei mani perché Cecilia Mangini, Paolo Pisanelli e Matteo Gherardini al montaggio, che è stato fondamentale. E con Matteo abbiamo condiviso non solo Il mondo a scatti, che è il nostro film infinito, che è iniziato nel 2016 per essere completato 5 anni dopo, poi magari vi spiego perché, però noi abbiamo fatto anche Due scatole dimenticate, Un viaggio in Vietnam, era sempre da un reportage dimenticato in Due scatole di scarpe da Cecilia per 50 anni, e grazie ad Eledda, La rivoluzionaria, che abbiamo presentato ora a maggio in Sardegna con l'Isre Sardegna, ed è un omaggio a un'altra donna rivoluzionaria che, grazie ad Eledda, che compie 150 anni dalla nascita, è stata la prima donna a ricevere il premio Nobel per la letteratura, la seconda al mondo. E quindi, come c'è una corrispondenza con Cecilia, la prima regista documentarista del dopoguerra e probabilmente la prima documentarista italiana, con collaborazioni, qua suonano tutti i cellulari,
è richiestissimo.
Soprattutto Cecilia diciamo è stata quasi riscoperta, ma lei nel dopoguerra ha iniziato, nel 58 ha fatto il primo documentario. Il commento era di Pierpaolo Pasolini, rintracciato al telefono. Pierpaolo Pasolini, lei telefona.
Un tale Pierpaolo.
E lui due giorni dopo va, si presenta in sala di montaggio a vedere il film, lo vede muto e scrive un testo bello, che diventa bellissimo in Stendhalì, Il canto funebre nel Salento, che diventa un capolavoro del cinema documentario italiano, quando Cecilia Mangini, Pierpaolo Pasolini scrive il testo e Gisto Macchi lo musica, diventa veramente 11 minuti che dovrebbero stare un po' in tutte le mediateche, le cineteche, perché Pasolini non scrive con la voce di Dio che racconta, la voce di quello che sa tutto, no? Come si usava in quei documentari, il ridente Borgo, no, lui scrive come un ragazzo di vita che ricorda della sua infanzia, ricorda quando andavano alle Marane dove era proibito farsi il bagno e la banda dei ragazzini delle borgate si andava a tuffare, poi arrivavano i carabinieri, li scacciavano, ma è una banda di ribelli fondamentalmente di periferia, e Pasolini scrive in prima persona e in romanesco, quindi insomma è una bella innovazione proprio del linguaggio, ma anche proprio della forma del documentario.
Sì, assolutamente, che tra l'altro proprio è parte integrante anche del film. Hai speso tantissimo tempo per Stendhalì, ci sono questi momenti, però devo dire che proprio una delle cose più coraggiose di questo film è come avete dissezionato l'idea dell'immagine fino alla fine, nel senso prendere la fotografia, farla film, creare un'idea di incontro zoom nella fotografia, che poi da lì parte un'altra storia e poi torniamo indietro e poi ci sono magari anche dei fast forward da qualche altra. Avete proprio cercato di analizzare tutto quello che è esteticamente, diciamo, teorico nella vita di Cecilia, no? Quindi c'è questa traduzione dell'immagine, che lei è così ossessionata, e ovviamente diciamo che ha speso benissimo i suoi anni finora a ricercare l'immagine. Mi è piaciuto molto questo momento dell'immagine come icona e come perennemente misteriosa.
E perché Cecilia parte addirittura dal raccontare delle impronte nelle caverne, no? Primo segno, se uno si va a rileggere André Bazin, l'impronta del reale nasce da lì, però poi c'è tutto un percorso all'interno della tradizione anche pittorica, ma dei bassorilievi, che deve fare i conti con l'immagine. L'immagine è qualche cosa di molto forte, di molto potente, di molto evocativo, ma anche di magico, Non a caso i Pelle Rossa, ritratti per la prima volta le macchine fotografiche, avevano paura che gli rubasse l'anima quell'immagine, no? E perché? Perché avveniva dove? In una tenda che diventava camera oscura, si sviluppavano questi negativi e dopo diventavano positivi e loro rimanevano sbalorditi, come tutti i popoli che non avevano un rapporto con queste macchine, no? A un certo punto vedono l'analogon, qualcosa di quasi uno specchio della realtà. Però noi sappiamo che la macchina, c'è un inconscio tecnologico, ma è una macchina, poi è quello che è importante è il punto di vista, è come utilizzi questa macchina. E i fratelli Lumière mandavano in giro questi cineoperatori, gli Alinari fotografavano tutto il mondo mettendo sempre la figura umana a riferimento, e andavano a stabilire quasi delle regole di narrazione fotografica o cinematografica del mondo. Però è bene stare attenti che quella che sembra la realtà non è, dipende sempre dal punto di vista di fotografa. E i Lumière mettevano in scena anche l'incoronazione del re tale, tal altro, e li ricreavano, cioè mettevano dei personaggi in costume che ricreavano la scena ad uso e consumo di tutte le persone che sarebbero andati poi nei loro cinema a vedere queste rappresentazioni. In certi casi è teatro filmato, in altri è cinema del reale, la cosa è ripresa dal vero, così, mentre l'evento accade. Però è illuminante nel film l'incontro tra Cecilia e Agnès quando parlano di cinema e di realtà. In quanti modi puoi raccontare la realtà? Cioè, la realtà è quella che ti fa vedere la televisione? Cecilia dice no, non è la realtà, è un punto di vista della realtà. Agnès dice no, quello è il fatto, è accaduto. Quel fatto è accaduto e quindi la TV ti riporta il fatto. Il documentarista, il regista, insomma l'autore di qualcosa che noi chiamiamo un film documentario, quel fatto magari lo rielabora in un altro modo, dilata il tempo, o comunque ci riflette in un modo diverso. Non è la notizia tac tac che deve andare, no? Deve essere subito rimasticata e diffusa in qualche modo. E poi ci stanno comunque le immagini che noi abbiamo utilizzato come spina dorsale del film, che per esempio questa immagine delle facce, no? Le facce di Rutigliano, tutti questi uomini che guardano in macchina, che sono in realtà una fotografia del 1956 a Rutigliano, vicino Mola, al paese di Cecilia in Puglia. A Rutigliano lei si infila tra il maestro della banda che sta suonando nella cassa armonica tutta illuminata, infatti c'è una bellissima luce su queste facce, si infila con la macchina fotografica e i jeans e scatta questa foto agli increduli abitanti di Rutigliano. Sono tre donne, noi abbiamo contate, se ne intravede una che ha un bimbo in braccio all'estrema destra, ma poi tutto il resto sono uomini di tutti i ceti sociali, di tutti i cappelli. I signori, i contadini, i commercianti, si vede tutto lo spaccato della società di Rutigliano. E questa foto noi l'abbiamo presa per iniziare il film, a partire da un laboratorio bellissimo che facemmo a Nuoro con 100 fotografi e cineasti, perché insomma facemmo una sorta di performance proiettando il film e fotografando Cecilia. Ma questa foto delle facce è un po' la spina dorsale del film, perché poi nel tempo si trasforma. E quindi in questo film non ci sono soltanto i viaggi dentro il reportage di Cecilia, da Lipari, dalla cava di Pomice, e gli operai che lavoravano fino al Vietnam. No, ci sta anche un'altra cosa molto interessante, le nostre avventure cinematografiche in giro per il mondo, dal Canada al Festival di Teheran, dove siamo andati insieme, e ci stanno anche degli intrecci poi con delle visioni che sono le mie, insomma, che ho un ruolo più da cameraman, di uomo camera, uomo con la macchina da presa o con la videocamera, mentre Cecilia è più narratrice in questi lavori che abbiamo fatto insieme. Però il gusto è stato anche quello di riscoprire poi negli archivi o nelle foto, negli archivi di Cecilia, tante foto, tante immagini che hanno riaperto dei lampi, no, di memoria o di amnesie, dove stavo, dove mi trovavo, che facevo. E la fotografia c'ha questo potere evocativo, ce l'ha insegnato Roland Barthes, però è molto interessante, no, il fatto di ritrovarsi con degli scatti del passato che a volte non ricordavi più o ti fanno ricordare alcune cose.
E dimmi, bellissimo tra l'altro questo, ma dimmi, per concludere, hai parlato del reale, hai parlato anche del rapporto però con Cecilia, e qual è, cioè, secondo te quanto è stato importante stabilire una vera, reale amicizia con Cecilia? Perché c'è qualcosa, si sente questa sorta di stare a proprio agio, anche se c'è l'imbarazzo, sai, della camera riversa verso il suo viso per la prima volta. Quanto è stato importante stabilire una vera connessione con Cecilia per questo documentario? Cinque anni, hai detto, comunque sono stati,
sì,
un bel po'.
Sì, cinque anni, perché stop and go, perché noi poi abbiamo fatto i cortometraggi, abbiamo fatto queste altre cose nel mezzo, quindi ci fermavamo, però sapevamo che era tutto riconducibile al mondo a scatto. Qualsiasi argomento potevamo sviluppare, il reportage nella cava di Pomice di Lipari del 52, oppure Carpino, il grande cinema, La Loi, la legge, il film di Dassin che sbarca a Carpino nel Gargano in Puglia, e per la prima volta tutto il paese, e Cecilia fotografa il paese, non fotografa tanto i divi, sì, c'è Mastroianni, c'è la Lollobrigida, ma lei non era attratta da quello, era attratta più da chi guardava la macchina del cinema che atterrava a Carpino. Io credo che noi non avremmo mai potuto fare questo mondo a scatti se non fossimo stati così amici, e quindi questa fiducia verso di me, verso Matteo Gherardini, verso Admir Shkurtay che ha composto le musiche, Simone che ha fatto il montaggio del suono, siamo stati un gruppo che in questi anni ha collaborato veramente molto da vicino, e dentro abbiamo messo anche Gisto Macchi, perché Gisto Macchi è stato fondamentale nei film di Cecilia, e quindi grazie a Lamberto, il figlio, abbiamo potuto utilizzare dei brani di Gisto, no? Che poi è stato molto riscoperto anche in Favolacce ultimamente. Ma è un compositore stratosferico, ha fatto Nuova Consonanza, ha fatto la musica elettronica in Italia, oltre che tanti film. Quindi, ritornando, se non ci fosse stata questa amicizia così forte e questa fiducia, non abbiamo mai potevamo manco litigare, potevamo discutere su come andava tagliata una fotografia, perché Cecilia le ha riprese tutte e le ha rinquadrate tutte. Ha detto, ah, sai che ho cambiato idea. All'epoca magari c'hai il segno, no? Sul fotogramma, e poi lei l'ha reinquadrata, ma è giusto, uno ci ripensa. Tutti i film quasi, già dopo un anno, ma forse dopo 5 anni, 10 anni, andrebbero un po' rimontati, riguardati un attimo.
E quindi magari ci vediamo i prossimi 5 anni quando vuoi rimontarlo di nuovo?
Magari, no, ma magari prima, facciamo prima. Grazie. Perché è un lavoro infinito. Sai che anche Vittorio De Seta, quando poteva rieditare i film, cambiò tutti i formati che avevo utilizzato.
Però lascialo per un momento così lasciamo anche il pubblico di Venezia la possibilità di vederlo. Grazie mille, Paolo, per essere qui con noi. Il mondo a scatti di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, qui alle Giornate degli Autori a Venezia 78. Grazie ancora, Paolo.
Grazie. Replica il 3 settembre alle 3 al Cinema Rossini, Venezia.
Tutti lì, cercate di prendere il vostro biglietto, state lì attaccati allo schermo.
E grazie.
Grazie ancora, Paolo.
Grazie a Radio Fred. Grazie.
Fred Film Radio, The Festival Insider.
Wow.